Radio Emilia Romagna.
Specchio delle mie trame, incontri ravvicinati con la compagnia ERT. Dizionario illustrato della Pangea, ne parliamo con Michele Lisi e Maria Vittoria Scarlattei.
Allora, io ho questa mania di ordinare i libri nella libreria secondo un certo ordine. In realtà sono vari criteri che poi ho sviluppato nel tempo, per cui un po' per colore o per tematica o per ordine di altezza. E addirittura c'era una coppia di miei amici che si sono sposati, hanno fatto il trasloco, li ho aiutati e gli ho ordinato la libreria, e la libreria è rimasta così da 3 anni nell'ordine in cui gliel'ho messi. E quindi praticamente un giorno vedo nella mia libreria che c'era un vuoto, c'era un buco di libri. Ho pensato, dico, certo, qui ci dovrebbero stare dei libri di un certo colore, di una certa altezza, e vedo che c'è una collana di quel tipo e ne ho presi 3-4 e in realtà non l'ho mai letti, però sono lì e sono molto belli da vedere.
Petrolio di Pierpaolo Pasolini. Io sono molto affascinata e molto attratta dalla figura di Pierpaolo Pasolini, tant'è che più volte mi sono detta: studia, approfondisci, leggi qualcosa. E un giorno, finalmente, ho comprato Petrolio. E torno a casa felicissima di avere finalmente questo libro tra le mani. Lui mi guarda, io lo guardo, lui mi guarda in attesa e io lo guardo con desiderio, ma dentro di me inizia a crescere un senso di inferiorità, per cui non lo apro più e non lo aprirò mai più, perché è troppo, non capisco niente, sono sicura che non capirei niente.
La clip audio che avete appena ascoltato è una delle voci che compongono il dizionario illustrato della Pangea, nuova produzione ERT, spettacolo del collettivo di ricerca teatrale Premio UBU 2018, Sotterraneo, spettacolo a cui lavorano alcuni componenti della compagnia stabile di ERT. La voce del dizionario in questione è Tsundoku, parola giapponese che significa impilare un libro appena comprato assieme ad altri che prima o poi leggerai. Ma questo è solo uno dei termini. Gli attori che raccontavano questa voce sono Paolo Mignelli e Cristiana Tramparulo. Dicevo, questo termine è solo uno dei tanti che sono alla base dello spettacolo di Sotterraneo, che sarebbe dovuto andare in scena al Teatro Storchi di Modena il 17 novembre. Così non sarà, lo sappiamo, i teatri sono chiusi e per il momento questo spettacolo, che comunque nel frattempo è stato montato, provato, preparato, è uno spettacolo pronto, per il momento sarà anticipato in forma di miniserie video sui canali ERT. E noi ne parliamo e parliamo proprio dello spettacolo, però in attesa di vederlo in teatro. Ne parliamo con due attori della compagnia ERT, Michele Lisi e Maria Vittoria Scarlattei. Buongiorno a entrambi e benvenuti a Radio Emilia Romagna.
Grazie, ciao Piera e bentrovati a tutti.
Buongiorno a tutti.
Maria Vittoria Scarlattei, il dizionario illustrato della Pangea nasce da un grande lavoro di Sotterraneo, compagine teatrale impegnata da sempre nella ricerca delle possibilità linguistiche del teatro, possibilità che rivelano interdetti e raccontano il nostro immaginario contemporaneo. Come si è svolta questa ricerca, da cui è poi nato il dizionario della Pangea? E che cos'è il dizionario della Pangea?
Allora, sì, il dizionario illustrato della Pangea, diciamo che è la presentazione di queste parole intraducibili. Abbiamo nel nostro dizionario internazionale più di una novantina di parole intraducibili in tutto il mondo, ovvero dei concetti complessi raccolti in vocabolari unici che non esistono in altri idiomi. Ad esempio, se vogliamo citarne qualcuno, tipo Iksuarpok in una lingua Inuit, è il senso di aspettativa che ti spinge ad affacciarti ripetutamente alla porta per vedere se qualcuno sta arrivando. Ecco, diciamo una spiegazione in italiano così lunga riassunta in lingua Inuit con Iksuarpok. Questo giusto per darvi, diciamo, un accenno di quelli che possono essere dei movimenti, delle riflessioni sulle quali abbiamo lavorato. C'è stata quindi, a proposito di lavoro, la ricerca di queste parole e la ricerca anche delle persone madrelingua, native appunto di questi luoghi dove nascevano queste parole intraducibili. E attraverso le interviste a queste persone è nato man mano questo dizionario della Pangea. Da lì che cosa è successo? Che si è creata una vera e propria scaletta, una griglia, una struttura dalla quale partire e iniziare un po' a fare questo viaggio metaforico nella Pangea, dove siamo tutti alla ricerca della vera essenza di queste parole. Quindi ci siamo chiesti, una volta che abbiamo fatto questa ricerca, ci siamo domandati sul come trasporre queste parole, come rappresentarle e scena, di come riprodurle. E diciamo che è stato un lavoro molto lungo, è stato anche molto divertente perché dà un quadro generale del mondo, della diversità, delle culture, dei modi di osservare il mondo, di come anche le popolazioni si approcciano alla vita in maniere molto diverse e anche meravigliosamente diverse.
E questa indagine dal sapore così antropologico, come si è svolta? Dal vivo, via Skype? Come avete lavorato? Come avete raccolto queste testimonianze?
Diciamo che una prima parte, soprattutto questa che ho appena finito di raccontare, è stata molto affidata al trio dei Sotterraneo, che ricordo chi sono: Sara Bonaventura, Daniele Villa e Claudio Cirri. Loro sono proprio il cuore della compagnia Sotterraneo. E diciamo che questa prima parte di ricerca delle interviste è stata via Skype e sono stati loro a rintracciare queste persone con un lavoro davvero certosino. Ci sono volute settimane e settimane per rintracciare anche persone appunto che sapessero il significato di queste parole. E da lì poi è nato l'incontro con noi, quindi una volta che loro hanno fatto queste interviste, insieme le abbiamo condivise come una tavola rotonda, ecco. E da qui nasce, da questo incontro, la condivisione di queste parole e un'attenta riflessione da parte di ognuno di noi.
Michele Lisi, una volta raccolto tutto questo materiale, che forma gli avete dato? Overload, lo ricordiamo, lo spettacolo di Sotterraneo vincitore del premio UBU 2018, era raccontato in forma di ipertesto. E qui che forma questo dizionario? Come è stato composto in scena? Come lo vedremo?
Come diceva Vittoria, praticamente una parte, gran parte del lavoro di ricerca l'hanno fatto i Sotterraneo, i tre di Sotterraneo. Quindi si sono presentati a noi, che era la prima volta che lavoravamo insieme, con questa maxi scaletta fatta di parole che provenivano da tutto il mondo, e questa scaletta andava messa alla prova. Di solito, da quello che loro ci hanno raccontato, loro lavorano con grandi periodi di tempo di prove in cui improvvisano molto fino a definire una forma. In questo caso, l'iter è stato un po' diverso, cioè la forma, diciamo, generale era data da questa scaletta e noi dovevamo mettere alla prova questa scaletta, vedere che cosa funzionava, che cosa non funzionava, che cosa loro avevano immaginato e che si poteva realizzare, che cosa loro avevano immaginato e che poi invece non è stato messo in scena perché all'atto pratico era un po' impossibile. Ovviamente ci siamo scontrati sempre con le regole Covid, per cui dobbiamo mantenere grandi distanze e ci siamo resi conto che a volte alcune parole pretendevano invece
un contatto.
un contatto oppure una distanza minore per essere messe in scena. Però Tutto questo prende forma con uno spettacolo, paradossalmente, che parla di parole, ma in cui noi parliamo molto poco. Le persone che parlano sono soprattutto delle voci preregistrate di persone che illustrano fondamentalmente le parole che vengono messe in scena. Qual è il nostro compito? Quello che ci hanno raccontato fin dall'inizio è di essere al servizio dello spettacolo. Praticamente noi mettiamo in scena ciò che la parola significa, ma non per forza con delle battute o con delle parole, ma anche semplicemente con dei movimenti. Quindi c'è la parola che arriva, viene descritta da un madrelingua o da qualcuno che studia quella determinata lingua, perché tra le lingue che hanno trovato ci sono anche delle lingue che stanno scomparendo, lingue che vengono parlate per esempio da una persona sola, quindi fondamentalmente non vengono più parlate. E quindi noi in scena diamo forma a queste parole attraverso i nostri corpi, attraverso degli oggetti che portiamo sempre con noi e che conserviamo all'interno di dei grandi zaini che diventano delle grandi borse di Mary Poppins, da cui estraiamo un sacco di oggetti che ci servono a trasformare la scena. Quindi il risultato è una sorta di, per l'appunto, dizionario illustrato, ma come se fossero dei grandi tableau vivant. Quindi quello che si vede in scena da pubblico, purtroppo io non lo vedo in scena perché essendo dentro è molto difficile vederlo, è diciamo la messa in scena di queste parole e il modo in cui le mettiamo in scena è un modo molto, questo sì, appartenente molto ai sotterraneo, che va molto in sottrazione, cioè cercando un grado zero, quindi non cercando una rappresentazione di quello che sta succedendo, ma piuttosto cercare di capire qual è la realtà di quell'azione e quindi come possiamo noi metterla in scena senza survoltarla dal punto di vista recitativo, ma semplicemente che cosa significa per esempio tsundoku e quindi come faccio capire con un'immagine che ho dei libri che non leggo. E quindi questo è stato il metodo che abbiamo utilizzato, quindi la messa alla prova di una scaletta che loro avevano precedentemente pensato.
Già lavorato. Ecco, noi intanto, nell'attesa di vedere questo dizionario illustrato, ascoltiamo invece un'altra clip. Questa volta le voci sono proprio quelle dei nostri due ospiti. La voce del dizionario è Treppwörter, parola yiddish, che significa risposta brillante che ti viene in mente quando è troppo tardi, e chissà anche questo quante volte ci è capitato.
Treppwörter è facilissimo per me perché praticamente è successo qui alle prove. Daniele mi fa: che cosa significa Treppwörter? Così un po' a tradimento, e io non ho saputo rispondere. E ad un certo punto ho passato tutte le prove a pensare Treppwörter, ma che significa Treppwörter? Abbiamo finito la sessione di prove, io esco dalla sala prove, entro in macchina e dico Treppwörter, è la cosa geniale che ti viene in mente soltanto dopo. E mi è venuto in mente soltanto dopo.
Questa parola mi fa pensare ad un momento della mia infanzia in cui guardavo molti film d'epoca, o meglio, si guardavano in casa molti film d'epoca, tra cui Il Dottor Givago, Via col Vento, e mi ricordo che un giorno abbiamo visto Via col Vento e c'è la scena madre finale di questo film dove c'è Rossella O'Hara che capisce finalmente di amare Red Butler e non Ashley, e mentre sulla porta che Red se ne sta andando gli dice: Red, ma cosa ne sarà di me? Red si gira, si mette il cappello e dice: francamente me ne infischio, e se ne va via immerso tra la nebbia. Quella maniera di andare via l'ho presa talmente sul personale che una volta che è finito il film ho immaginato di essere Rossello O'Hara e ho cominciato ad inventare tutta una serie di motivazioni per cui Red Butler non doveva andare via. E forse quel giorno dove mia madre silenziosamente mi ha guardato fare questa cosa, ha capito che forse doveva portare la figlia in una scuola di teatro.
Specchio delle mie trame è una trasmissione che abbiamo pensato con Erta anche per conoscere meglio la compagnia permanente del teatro e il suo modo di lavorare e anche alcuni dei suoi componenti. Ci vuoi raccontare il tuo percorso e cosa significa per te lavorare in una compagnia stabile?
Inizio un po' dagli albori. Io vengo da una famiglia che ha sempre amato molto il teatro e quindi ce l'ho avuta sempre un po' come educazione. Ecco, io sin da piccolina andavo sempre a teatro, poi ovviamente a scuola già dalle medie, poi le superiori ho fatto anche qualche corso di recitazione per poi farne uno serale a ridosso della maturità classica. Dopodiché diciamo che facendo questi corsi il teatro ha creato un grave danno nei miei confronti, come tutte le persone che lo fanno, perché sentivo che mi dava l'opportunità di sondare un terreno fertile, un terreno a me caro, un terreno a me doveroso da in qualche maniera attraversare. E quindi a 18 anni, io sono abruzzese, sono di Teramo, sono partita alla volta di Milano e mi sono diplomata all'Accademia d'Arte Drammatica Paolo Grassi, e sono stati 3 anni meravigliosi dove ho conosciuto e ho avuto grandi insegnanti e pedagoghi. Alcuni di loro li ho anche incontrati subito dopo il diploma e ho avuto il piacere di lavorarci insieme nei primi spettacoli successivi al diploma. E diciamo che sono stati anni dove ho sempre alternato il teatro alla televisione, e anche se il teatro è per ogni attore che fa un'accademia il suo primo amore. E, dopodiché però, passando in rassegna vari spettacoli, vari teatri, dove tra l'altro io penso che l'esperienza ti aiuti anche a conoscere te stesso, no? Dove ti collochi all'interno di questo grande mare teatrale, sentivo la necessità di applicare il teatro però ad un progetto più grande, che non finiva solo con una messa in scena, una rappresentazione. E qualche anno fa ho partecipato a un bando di alta formazione di ERT, dove sostanzialmente quello che accadeva era un mega progetto intorno al tema del lavoro, dove si intervistavano tutti i lavoratori in una griglia che va dai 18 ai 35 anni di età, una vera e propria indagine, e da quelle interviste poi nasceva una drammaturgia originale e poi di conseguenza uno spettacolo.
E lì cosa hai scoperto?
E lì ho scoperto una passione, forse un indirizzo ancora più specifico per quello che era stata già la mia gavetta, le mie esperienze, lo sviluppo del mio lavoro. Lì ho scoperto l'attore come una funzione pubblica, un attore che in qualche maniera esercita il suo sapere, le sue velleità anche nei confronti del cittadino, in un rapporto che in qualche maniera crea un dialogo che poi si può rivedere anche a teatro, quando c'è l'attore sul palco e il pubblico seduto a guardarti, ma a guardarti in maniera attiva, perché ovviamente non c'è teatro senza pubblico e viceversa. Quindi diciamo che questo dialogo che si andava creando è stata una grande spinta per me, e guarda caso l'artefice di questo bando era Claudio Longhi, e quindi da lì si è creato proprio un connubio, un rapporto che mi ha portato poi alla compagnia stabile.
Ecco Michele, per te la stessa domanda, ma e ne aggiungerei anche un altro, cioè raccontaci un po' il tuo percorso e il tuo incontro con ERT, come è andato e questa idea di compagnia stabile, come lavora in te. E poi ti vorrei anche chiedere se esiste un metodo ERT, non lo so, in cosa è diverso dalle modalità di lavoro sperimentate con Sotterraneo, questa esperienza.
Bene, allora, io ovviamente penso come il 90% degli attori mi sono innamorato del teatro a scuola. Per mia fortuna, nel mio piccolo paese che si chiama Alatri, al liceo facevano questo corso con questo insegnante che si chiama Marco Angelilli e che mi ha fatto innamorare del teatro. Purtroppo, non essendo io bravissimo a scuola, però essendo molto curioso e mi piaceva molto indagare il mondo, ancora oggi provo a leggere dei testi scientifici capendone il 20%, però ci continuo a provarci. Però a un certo punto ho capito che anche con il teatro potevo indagare il mondo, l'uomo, queste cose un po' che diventano a volte mistiche, strane, misteriose, che siamo noi, no? Che siamo l'umanità, che è l'umanità. E quindi mi sono innamorato di questo mondo alle superiori e ho deciso poi di continuare prima studiando all'università lettere e poi a un certo punto a 24 anni, un po' tardino, ho detto magari provo ad entrare in accademia e quindi ho fatto il provino in accademia alla Silvio D'Amico, sono entrato e è iniziato questo viaggio. Prima di arrivare ad ERT ovviamente lavoravo come scritturato. Con diversi registi, diversi spettacoli, ma quello che ha fatto sì che io arrivassi fino a qui è stato Ragazzi di Vita, uno spettacolo di Massimo Popolizio con Lino Guanciale. All'interno di questo spettacolo, Lino ci ha portato a fare dei blitz, che sono praticamente delle incursioni all'interno delle classi scolastiche in cui si racconta che cosa è lo spettacolo che stiamo facendo prima che le classi lo vedano, in modo da poter alfabetizzare, diciamo, gli studenti a ciò che andranno a vedere in una maniera molto poco canonica, non con una lezione frontale, ma spesso interagendo moltissimo con i ragazzi. E facendo questi blitz abbiamo iniziato a parlare con Lino e lui ci ha iniziato a dire che era una metodologia che usava da molti anni qui ad ERT. Ad un certo punto c'è stata la possibilità di fare un provino perché Claudio cercava dei nuovi attori per la compagnia e Lino ha pensato, visto l'interesse mio e anche Paolo Mignelli faceva parte dello spettacolo Ragazzi di Vita, di proporci per fare il provino. E così abbiamo incontrato Claudio e abbiamo iniziato questa grande avventura. Che è molto diversa dal lavorare come scritturati. Ci sono dei lati meravigliosi che lavorando come scritturato non si possono capire, uno dei quali è anche poter fare a meno di pensare a come guadagnare, perché ovviamente lo stipendio arriva ogni mese ed è una cosa meravigliosa e molto strana, soprattutto in questo momento per noi attori. La cosa ancora più bella, al di là dello stipendio che è ovviamente bello, ma poco importante a livello artistico, è che Claudio e la compagnia di ERT fa di tutto per andare verso le persone e non rimanere sul palco. Infatti parliamo spesso di un teatro senza mura, no? Di un teatro che cerca di travalicare quella quarta parete costante che abbiamo tra chi sta in scena e chi sta in platea e gli attori diventano parte della società, come succede in tantissime realtà come la Germania, come la Russia. Fare l'attore è un mestiere che fa parte del mondo e attraverso diversi modi questa cosa avviene, uno dei quali è il blitz teatrale, cioè andare ad intercettare i giovani lì dove stanno, cioè lì dove possiamo intercettarli e capire insieme come strutturare un nuovo modo di percepire questa cosa che spesso diventa un po' nebulosa, il teatro, questa cosa che diventa un po' aulica, un po' lontana da tutto, no? Delle persone rinchiuse in un posto che fanno delle cose che non si sa bene quali siano. Quindi quest'idea di Claudio, ma della compagnia di Hertz in generale, di andare verso il mondo, di proiettarsi fuori per far tornare persone a teatro, perché è inutile nascondersi dietro un dito, il teatro soffre un po' di poco pubblico. E quest'idea per me è assolutamente affascinante, cioè scendere da uno pseudo piedistallo e entrare nel mondo reale. Lo scopo finale che stiamo cercando di costruire giorno per giorno è che questa funzione pubblica venga riconosciuta non soltanto dagli attori e dai registi, ma dalle persone che fanno altri lavori, giustamente, ma che possano sentire che, come per esempio adesso per noi è diventato molto importante la scienza, no? Quindi la scienza
Certo.
adesso è il nostro punto di riferimento, possa sentire che il teatro è un punto di riferimento a cui appigliarsi nel momento in cui non capiamo delle cose. Un'idea di teatro che è molto più simile a quella greca, cioè i greci andavano a teatro per capire come funzionava la loro realtà in generale. E questo secondo me è meraviglioso, se riuscissimo a recuperare quella capacità politica del teatro. Persone che vengono a teatro per capire delle cose della loro realtà, per me sarebbe fantastico. È quello che proviamo a fare e cerchiamo di fare tutti i giorni sbagliando, perché ovviamente le tentiamo tutte. Qual è il metodo ERT? All'inizio va bene tutto. Cioè, cerchiamo di capire non limitandoci a priori, ma facendo e poi valutando quello che è stato fatto e dire ok, questo lo teniamo, questo non lo teniamo. È un metodo molto empirico, non è un metodo strutturato. Se c'è un metodo è quello veramente scientifico, dire ok, adesso mi metto qua, osservo questa cosa e capisco come funziona. In questo si ritrovano dei collegamenti comunque con quello che dicevo prima rispetto al lavoro dei sotterraneo. C'è una volontà di indagine sul mondo, in questo caso sulle parole.
Bene, allora con l'augurio di tenere sempre viva, così vibrante questa passione per le cose che fate, vi saluto, vi ringrazio e aspetto con voi, con ansia, di vedere questo lavoro in teatro, spero il più presto possibile.
Lo speriamo anche noi. Grazie mille a tutti gli ascoltatori. A presto.
Grazie, sì, speriamo di vederci dal vivo il prima possibile.
Viva il teatro!